incontro. Benissimo ragazzi, siamo pronti anche oggi e direi che possiamo partire. Inauguriamo anche la settimana ovviamente con un mio saluto caro. Recupererei, se siete d'accordo, l'ultimo aspetto che abbiamo condiviso insieme rispetto ovviamente alla complessa gestione ovviamente di quella che è ovviamente la nostra, il controllo di quella che è la sensazione del dolore, e soprattutto introducendo, come vi dicevo, la classe recettoriale che riconosce in maniera specifica una, diciamo, famiglia di piccoli peptidi endogeni che si suddividono a loro volta, avete visto, in funzione della lunghezza, in diverse sottofamiglie, e che hanno la caratteristica di essere tutti recettori accoppiati alle proteine G e di avere una proteina G accoppiata di tipo inibitorio. E questo ci ritorna perché abbiamo visto essere questa classe di piccoli peptidi che chiamiamo oppioidi endogeni, per la ragione che adesso ovviamente poi ricorderemo nuovamente, avere un ruolo di controllo negativo, quindi un limitatore di quella che è la invece naturale via di trasmissione del segnale, che nel momento superi la soglia, ecco, noi percepiamo come effettivamente sensazione del dolore. Abbiamo visto che ci sono diversi neurotrasmettitori che vengono in un qualche modo impiegati per questo trasporto di un segnale particolarmente importante, che dà ovviamente una sorta di verifica, di check, di analisi ovviamente istantanea di cosa sta succedendo in periferia. E vi dicevo, ecco, glutammato e sostanza P li abbiamo chiamati in causa ovviamente come due importanti protagonisti, anche per il fatto che, come vi dicevo, sono chimicamente una piccola molecola organica, ovviamente il glutammato, e un piccolo peptide, la sostanza P, a ricordare il fatto che come controllori negativi, quindi di questa importante via del segnale, abbiamo di nuovo una piccola molecola, il GABA, e come vi ricordavo la volta scorsa insieme, una serie di piccoli peptidi ovviamente endogeni, che appunto appartengono alla classe delle encefaline, endorfine, dinorfine, no? E che quindi abbiamo visto essere i controllori di struttura equivalente alla sostanza P, ovviamente, che controllano negativamente assieme al GABA, ecco, il complesso, la complessa via di trasmissione del segnale. Ora, vi dicevo, la particolarità è che questi peptidi riconoscono tutti ovviamente dei recettori accoppiati alle proteine G. Abbiamo visto che ci sono tre importanti famiglie recettoriali, la Mu, la Delta e la K, con egoismo farmaceutico, vi dicevo, e che a loro volta, scusatemi, si diversificano in diverse sottofamiglie. Io vi dicevo con egoismo farmaceutico, ragazzi, vorrei guardare con attenzione in modo particolare, no, l'isoforma Mu1 e Mu2, perché su questo giocheremo sia la partita ovviamente terapeutica, quindi ovviamente andando ad amplificare il controllo negativo, quindi riducendo quello che per noi dovrebbe essere, ecco, la trasmissione di questo segnale, o dall'altra parte innalzando la soglia al di sopra della quale percepiamo dolore. Possiamo giocare la partita sotto due punti di vista, e abbiamo visto effettivamente, ecco, il più importante effetto collaterale su cui, ecco, faremo ancora una volta una considerazione anche da un punto di vista ovviamente terapeutico, che è ovviamente la purtroppo non selettività che quasi tutti i farmaci che abbiamo nel nostro prontuario in questo momento non siano in grado di diversificare la componente Mu1 da quella Mu2, dove, vi ricordo ancora una volta, la componente Mu2 sembrerebbe essere associata ad una presenza importante in quei centri che controllano il nostro respiro, che nel momento in cui vengono ovviamente attivati in termini ovviamente in questo caso depressivi, possono portare alla morte ovviamente del paziente, ma soprattutto, ecco, vi riporto al problema importante da un punto di vista sociologico nel momento in cui, ecco, questi principi attivi non venissero usati ovviamente per fini terapeutici, ma bensì ovviamente per fini di abuso, e di conseguenza, ecco, molto spesso vi dicevo di questi farmaci, quindi droghe, ovviamente si muore ovviamente per ovviamente depressione respiratoria importante. Un po', voglio dire, ecco, sovrapponendo ovviamente lato GABA, quello che abbiamo già detto per i barbiturici. Mi piacerebbe, ecco, in qualche modo portare avanti il tandem GABA opioidi endogeni, perché anche in questo caso vi ricordate sui barbiturici, ecco, abbiamo visto un effetto ovviamente silenziante così importante, ovviamente proprio a livello dei centri anche del respiro e di conseguenza con questa importante, no, depressione respiratoria che porta ovviamente poi alla morte del paziente. Situazione sovrapponibile avremo, ecco, per la componente MU2 dei recettori degli oppioidi endogeni, che ovviamente trovano una loro geolocalizzazione importante a livello del centro del respiro, ed è chiaro che quando noi andiamo a stimolarli, quindi ad aumentare il loro effetto silenziante, depressorio, ecco, è chiaro che possono avere come effetto collaterale importantissimo, ragazzi, ecco, la depressione respiratoria e quindi la morte, ovviamente per ovviamente sovradosaggio, overdose, sovradosaggio. Vi dicevo, ragazzi, ecco, questo è il mondo recettoriale di cui ci occuperemo, e abbiamo anche visto, ragazzi, un altro aspetto molto interessante, una prima collateralità importante, soprattutto, ecco, da tenere presente nel momento in cui questi principi attivi vengono utilizzati ai fini terapeutici, la presenza importante, ancora una volta ce lo attendavamo, no? Un sistema di controllo così delicato. Oh, vi ricordo, recettore copiato delle proteine G, ragazzi, quindi meccanismo riflessivo, ok? A differenza ovviamente di quello che possiamo immaginare essere del GABA, che è ovviamente, ecco, la componente quella, passatemi, veloce, grossolana, no? Che fa il lavoro grosso, poi il controllo fine, no? La regolazione fine è a carico effettivamente degli oppioidi endogeni che vi sto descrivendo. Scusatemi se torno, abbiamo visto una presenza particolarmente importante di recettori degli oppioidi, soprattutto ovviamente i nostri recettori MU1, di cui ovviamente poi giocheremo la partita terapeutica nel controllo del dolore, ragazzi, localizzati in periferia, in abbondante ovviamente quantitativo, in densità, ovviamente nell'epitelio di tipo intestinale. Anche in questo caso, svolgono il loro effetto inibitorio silenziante e hanno quindi un controllo negativo sulla motilità, contrattilità dell'epitelio intestinale. Perché abbiamo ricordato questo, ragazzi? Perché nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un paziente, ecco, che è sottoposto ad una terapia cronica, quindi per un periodo relativamente lungo, e con la sfortuna magari di avere un paziente allettato, quindi che si trova ovviamente a letto, è chiaro che questa depressione della motilità intestinale può diventare un serio problema da gestire, perché potremmo avere, come vi dicevo, una importante costipazione fino ad arrivare ad un blocco intestinale. Quindi attenzione a questa collateralità tipica, tipica, ragazzi, no? Ovviamente della stimolazione del mondo dei recettori endogeni, quindi ovviamente degli oppioidi che prenderemo in considerazione da qui in avanti, perché come effetto collaterale di tipo periferico abbiamo sicuramente un'importante costipazione che può portare, nei casi, ecco, in cui non venga seguita da un punto di vista terapeutico, ovviamente anche ovviamente ad un blocco intestinale, quindi capite bene, mettere a rischio anche qui in questo caso la vita del paziente. Quindi due importantissimi effetti collaterali, il primo delicatissimo centrale a livello dei centri del respiro, ragazzi, fondamentale, si muore per quello, si muore per quello. Poi uno periferico invece, però non meno importante, nel momento in cui, ecco, immaginiamo un trattamento soprattutto di tipo cronico, quindi immaginate soprattutto pazienti che sono costretti a seguire terapie del dolore prolungate, pazienti oncologici, diciamo, in modo particolare, ma non solo, e di conseguenza occhio anche a questo effetto periferico non trascurabile. Dopodiché, ragazzi, abbiamo già anticipato e concludo, ecco, così la rassegna, ecco, egoistica da un punto di vista farmaceutico di dove dobbiamo ovviamente, ecco, maneggiare con cautela questi principi attivi che andremo tra poco a descrivere. Ecco, è chiaro che abbiamo preso in considerazione già il problema della tolleranza e poi della dipendenza fisica che in un qualche modo accompagnano ovviamente l'utilizzo veramente controllato di questa classe di farmaci. Abbiamo visto che nel momento in cui noi da fuori cominciamo a potenziare questo sistema di regolazione negativo, quindi ditemi se ritorno, alziamo da fuori, attraverso un trattamento esterno, la nostra soglia del dolore, cosa succede nel momento in cui dovessimo interrompere bruscamente? E qui mi rivolgo in modo particolare al trattamento non terapeutico, quindi all'uso ovviamente ricreativo, no, di queste sostanze, pericolosissimo. È chiaro che il nostro organismo, nel momento in cui voi da fuori, no, cominciate ad aumentare la soglia del dolore, ovviamente cerca di rispondere a questo dicendo: beh, allora la produzione endogena, come abbiamo già visto, no, del mio neurotrasmettitore, dei nostri neurotrasmettitori, perché sono, ecco, questa famiglia importante di piccoli peptidi endogeni, vi dicevo, ragazzi, ecco che è chiaro che il loro meccanismo di produzione piuttosto che di liberazione può essere a loro volta controllato in negativo, perché tanto ovviamente stiamo facendo questa operazione di stimolazione da fuori. Ma nel momento in cui voi togliete, no, l'approvvigionamento esterno, è chiaro che il nostro organismo si ritrova con una produzione e un rilascio molto inferiore rispetto a quello che sarebbe il fisiologico. Quel differenziale lì era dovuto ovviamente alla presenza ovviamente dei, passatemi, degli oppioidi esogeni, che essendo venuti a mancare, soprattutto ecco se questo avviene in maniera non controllata, non graduale, ecco è chiaro, ci ritroviamo ad avere una, ecco, una minor presenza di peptidi endogeni che vanno ovviamente a fare il loro ruolo, no, di compensatore al GABA, e di conseguenza il nostro organismo si ritrova scoperto. Ecco che durante soprattutto le crisi di astinenza, dove l'interruzione, come capite bene, è stata ovviamente, no, effettuata in maniera assolutamente non controllata, brusca, no, è chiaro che il, diciamo, in quei momenti, ecco, la persona che è in astinenza, proprio in non somministrazione, no, di una nuova dose ovviamente di principio attivo esogeno, ecco, si trova ad avere ovviamente ad avvertire, ad avere una soglia del dolore molto molto più bassa, ed ecco perché qualunque stimolo che sarebbe assolutamente compatibile con la nostra esistenza in una condizione fisiologica viene avvertito come, credetemi, produttore di dolore incredibile. L'aria, la stessa aria, vi dicevo, una camicia che tocca la pelle, un'intensità luminosa superiore a quella che, no, che non sia il buio assoluto, una intensità di un suono che non sia ovviamente il silenzio assoluto, la stessa voce, gli stessi, ecco, ed ecco che è la tipica sintomatologia, e quello è dolore puro, ragazzi, è dolore puro, quello che avverte, passatemi, ecco, la persona che abusa di oppioidi nei momenti delle crisi di astinenza è dolore pura. Ecco perché la dipendenza fisica, perché in quel momento, ecco, quello che noi stiamo producendo all'interno, ecco, di quella persona in astinenza è sensazione di dolore puro alla sua massima scala di intensità, ragazzi. Ecco il periodo dolorosissimo. Vi ricordate che anche nella, ecco, cinematografia viene spesso, ecco, sottolineato di quei periodi, quei momenti, giorni, no, di quelle ore durissime, anche nelle fasi di disintossicazione, per cui è chiaro che se non viene seguita in maniera graduale, in maniera controllata, ecco, anche la procedura di, ovviamente, disintossicazione, ecco, quei momenti sono momenti durissimi, ragazzi. Fin tanto che il nostro organismo non riprende a ripopolare endogenamente il quantitativo di oppioidi endogeni, che ovviamente fanno ritornare la soglia a quella soglia che noi, ecco, che stabiliamo essere fisiologica. Quindi in quel periodo, ragazzi, ecco, abbiamo dolore puro, ed è per quello che vi dicevo, ecco, va assolutamente controllata, sia per quanto riguarda un paziente che è stato sottoposto ad una terapia cronica, sia soprattutto ovviamente in una fase di disintossicazione, no, da abuso di questi principi attivi, in maniera assolutamente controllata il processo ovviamente di allontanamento dal principio attivo. Non posso nascondervi, ragazzi, che anche in questo caso una dipendenza di tipo psicologica potentissima c'è, l'effetto euforizzante che è tipico ovviamente, che è forse, ecco, la chimera che, ecco, una persona che abusa ovviamente di questi principi attivi, ecco, cerca ovviamente di ritrovare. Questo, l'effetto euforizzante, è ancora a carico della dopamina. E qui c'è un bellissimo, e ve lo riporto in questa diapositiva così poi possiamo chiudere questo aspetto. Anche in questo caso ritroviamo un aspetto molto interessante, no? Una popolazione, bellissimo questo, una popolazione di recettori degli oppioidi che sono prevalentemente delle due famiglie Mu, Delta e K. Vi ricordate le altre due, quelle che, diciamo, terapeuticamente inseguiamo un po' di meno, ma non meno importante, vi dicevo, soprattutto per questo aspetto ovviamente di, ecco, controllo dell'effetto euforizzante. Ritroviamo effettivamente, ragazzi, una densità di questi recettori, guarda caso, nelle terminazioni GABAergiche, che in un qualche modo sono, quindi bellissimo, recettori degli oppioidi nelle terminazioni presinaptiche di tipo GABAergico. E guarda caso, proprio in quelle vie del segnale che controllano a livello della, soprattutto della sostanza nigra, laddove avete visto c'è la grande circuitazione ovviamente dopaminergica, sono proprio i controllori negativi, questi recettori di tipo, scusatemi, questi neuroni di tipo GABAergico, i controllori negativi del rilascio della dopamina nei recettori di competenza. Quindi abbiamo recettori delta e K degli oppioidi nelle terminazioni presinattiche GABAergiche, no? Di quei neuroni GABAergici che controllano i neuroni dopaminergici che rilasciano dopamina. Dopamina per noi poi è ovviamente, ecco, circuito della gratificazione, come abbiamo già detto, e di conseguenza, ditemi se vi torna, se noi lavoriamo da fuori, no? Lavorando quindi nel recettore, scusatemi, nel neurone presinaptico di tipo GABAergico, riducendo attraverso la presenza di un agonista che lavora su questi recettori, no? E quindi inibisce, perché è un effetto inibitorio, vi dico, il rilascio di GABA, meno GABA ovviamente vuol dire anche meno controllo negativo da parte del rilascio della dopamina, e qui capite bene, ecco, una inibizione di un'inibizione che diventa effettivamente una stimolazione. Quindi abbiamo un rilascio, Riccardo, dimmi se la storia ti può tornare da un punto di vista almeno logico, abbiamo un doppio controllo, no? Gli oppioidi endogeni piuttosto che quelli esogeni, che vanno a controllare negativamente il rilascio di GABA, che a sua volta andrebbe a controllare negativamente il rilascio ovviamente di dopamina. Quindi questo doppio controllo negativo, se ci pensate, ecco, ha come effetto poi macroscopico, come effetto sommatoria, quello di avere effettivamente una facilitazione del rilascio. Quindi un doppio controllo negativo che diventa ovviamente un controllo stimolatorio. Riccardo, ti può tornare nella narrazione? Ecco perché persone che...
Torna. Una cosa, professore, sì. No, ma oppioidi endogeni intende quelli, allora, presi dall'esterno? Voglio dire,
no, così. Allora noi abbiamo questa famiglia di piccoli peptidi, no? Che in un qualche modo endogenamente noi produciamo e che, diciamo, cooperano con il GABA nel controllare la nostra soglia del dolore. Quindi sono peptidi che noi produciamo, li chiamiamo oppioidi endogeni perché, ai noi, questi recettori sono stati ancora una volta agganciati ad una famiglia molto importante, ovviamente, di alcaloidi, che sono appunto gli oppioidi, che sono stati un po' come se noi dicessimo recettori, no, muscarinici e nicotinici, quindi diciamo recettori degli oppioidi. Ora dobbiamo distinguere che gli oppioidi sono degli alcaloidi naturali, come conoscete molto bene, che vedremo adesso poi insieme, che vanno in realtà ad occupare, da un punto di vista agonistico, quello che sarebbe il sito ortosterico di piccoli peptidi di natura ovviamente endogena, che hanno una particolarità, ma la ricorderò tra un attimo, ragazzi, e che sono, vi dicevo, ecco, la controparte del GABA, il complemento, scusatemi, del GABA nel controllo negativo alla trasmissione ovviamente del segnale che poi noi percepiamo come dolore nel momento in cui ovviamente superi una certa soglia. Quindi in realtà questo lavoro viene fatto endogenamente da questa classe di piccoli peptidi che abbiamo ricordato essere a loro volta poi sottoclassificate come endorfine, dinorfine, encefaline. Sono piccoli peptidi che riconoscono questi recettori accoppiati alle proteine G e hanno come loro effetto, accoppiando con una proteina G di tipo inibitoria, il ritardo, no? O della liberazione di neurotrasmettitore se siamo a livello presinaptico, o ovviamente di partenza di potenziali d'azione se siamo a livello postsinaptico. Questo abbiamo visto che è tipico dei recettori degli oppioidi, ragazzi, è come se dicessi muscarinici, ok? Proprio perché effettivamente accoppiano tutti con delle proteine G di tipo inibitorio, quindi qualunque posto loro siano inibiscono l'attività di quel neurone. Ti torna, Riccardo?
Ok, sì, tutto chiaro.
Li chiamiamo così perché sfortunatamente, ecco, gli alcaloidi che ne hanno poi, passatemi, li hanno resi famosi, ecco, da un punto di vista farmacologico, sono appunto gli oppioidi. E quindi in un qualche modo adesso li guarderemo insieme. Quindi questo effetto viene fatto sia da quelli endogeni, piccoli peptidi, sia da quelli esogeni, oppioidi veri e propri, che adesso incontreremo. Devo essere sincero che però l'effetto euforizzante dovuto a questa doppia inibizione, no? Che poi si trasforma in una stimolazione, doppia, ecco, inibizione che si trasforma appunto in una stimolazione, questo effetto euforizzante esiste, è molto labile, perché capite bene che nel momento in cui, ecco, la dopamina viene in un qualche modo eliminata dai siti della circuitazione, ovviamente, della ricompensa, ecco, l'effetto viene meno, ed ecco che quindi la propensione a tentare di riprodurre quell'effetto benefico che abbiamo avuto, ecco, in quei momenti in cui ovviamente la dopamina stava dando il meglio di sé. E quindi ecco la dipendenza psicologica, che vi ricordo è anche fisica, perché oltre ad avere questo controllo ovviamente negativo chiaramente sulla liberazione di dopamina, abbiamo anche ovviamente il controllo sulla liberazione delle endorfine stesse per quanto riguarda ovviamente la soglia del dolore. Quindi attenzione all'abbinamento qui tra la dipendenza psicologica, quindi questa dovuta ovviamente alla dopamina, e quella fisica, produzione di dolore, dovuta ovviamente ad un eccesso, a una non compensazione ovviamente di liberazione di glutammato e sostanza P. Queste sono le due cose su cui dovremo sempre, ecco, tenere a mente. E poi attenzione, l'effetto collaterale più importante che abbiamo, che diventa addirittura, ecco, tossico, perché può portare alla morte del paziente, ed è ovviamente la importante depressione respiratoria dovuta proprio al fatto che una componente come la componente MU2 di questi recettori si trova a livello di centri del respiro. Ok? E con questo volevo in un qualche modo, ecco, dare come sempre un quadro generale del mondo ovviamente recettoriale degli oppioidi endogeni. E in realtà, e qui chiedo sempre a Riccardo, lo avevo fatto con Stefano ovviamente, ecco, non posso non introdurvi un argomento che conoscete, che avete già introdotto ovviamente in farmacognosia piuttosto che in botanica farmaceutica, perché ecco, devo dire che il nome, come vi dicevo, di questa importante classe di recettori che endogenamente riconoscono queste piccole sequenze peptidiche, che noi chiamiamo appunto come oppioidi endogeni, hanno il loro nome, la loro denominazione, proprio ovviamente dagli alcaloidi che troviamo in origine naturale proprio nell'oppio. E ovviamente questa secrezione importantissima, no, che ovviamente è tipica di alcune varietà di papavero, soprattutto quello somnifero, e in funzione poi anche della regione in cui questa viene prodotta, ecco, le percentuali di popolazione di alcaloidi possono essere leggermente diverse, ma direi che nell'oppio sicuramente la componente più interessante, su cui poi fare anche una partita di tipo farmaceutico, ma non solo, è sicuramente la morfina. Troviamo codeina, altri alcaloidi, ragazzi, ma vorrei focalizzare in questo momento con voi l'attenzione sulla morfina, e poi diremo due parole sulla codeina. Riccardo, mi confermi che, ecco, la narrazione in termini di farmacognosia e ovviamente poi di diciamo anche botanica farmaceutica sul papavero, sul nifero e poi ovviamente sull'oppio e sugli alcaloidi è stata almeno introdotta ovviamente dalla collega di farmacognosia Jenny piuttosto che Rosy?
Sì, l'abbiamo approfondita
molto bene.
Approfondita per bene con la professoressa Orso.
Sono molto felice.
La relazione struttura-attività della morfina, quindi proprio
molto bene. Allora, guarda, su questa, ecco, mi sento molto tranquillo. Ragazzi, posso in realtà, ecco, sottolineare, io lo faccio sempre proprio perché è successo che ci siano stati degli imbarazzi, ecco, tra oppiacei e oppioidi da un punto di vista della denominazione. È una cosa che fate sicuramente molto meglio, ecco, di quanto possiamo ricordare brevemente noi qui con nell'ambito della farmacognosia, ma vorrei ricordare sempre le due distinzioni da un punto di vista del lessico, che qualche volta si sovrappongono, ma ecco, in una discussione, diciamo, ecco, a volte diciamo senza troppa attenzione, ovviamente scientifica, oppiacei e oppioidi. Ecco, gli oppiacei sono ovviamente gli alcaloidi di origine naturale, li distingo dagli oppioidi che contengono i primi, più ovviamente tutti i prodotti di semisintesi che andremo ad incontrare tra di loro. Quindi gli oppioidi contengono effettivamente quelli di origine naturale e anche quelli di origine semisintetica o sintetica, che vedremo insieme. Ok, ragazzi, solo per un piccolo elemento di ricordo da un punto di vista della classificazione. E qui, ragazzi, non posso, e quindi perdonatemi se ridondo, ma c'è il solito egoismo farmaceutico con cui rivedo con voi, ecco, la struttura della morfina meravigliosa, ve l'avevo già introdotta probabilmente nelle prime ore del nostro percorso insieme, per ovviamente racchiudere in sé ovviamente alcuni elementi di farmacodinamica che oramai siete prontissimi, no, a raccogliere immediatamente nel momento in cui vedete una struttura policiclica come quella che in un qualche modo è presente, no, in questo alcaloide molto importante. Riconosciamo subito che è un alcaloide e guardiamo, io vi ho messo anche la numerazione perché ci sono alcune posizioni nella morfina e nei suoi analoghi che sono particolarmente rilevanti, soprattutto da un punto di vista farmaceutico, e quell'azoto in posizione 17, ragazzi, non ce lo dimenticheremo facilmente perché, come vedete, è quell'elemento cruciale che identifica che questo sistema policiclico che abbiamo ovviamente qui davanti a noi è un alcaloide, è un'ammina terziaria, vedete, riconducibile ancora una volta, inserito in un sistema ciclico, no? E anche qui ritroviamo ovviamente la nostra piccola piperidina, vedete ancora una volta inclusa in questo sistema policiclico che adesso analizzeremo. E questa posizione 17 per noi diventa importantissima perché è lei che dà ovviamente la caratteristica di essere un alcaloide, è un'ammina terziaria. E ritroveremo un valore di pKa super tipico ovviamente delle ammine terziarie, è un sito di protonazione importante. Non ci stupirà che ovviamente sarà un sito di riconoscimento a livello recettoriale. Ovviamente molto importante, come abbiamo già visto oramai un po' per tutti, ovviamente per molti dei farmaci che abbiamo incontrato ovviamente insieme. E come vi dicevo, ragazzi, questo atomo di azoto condizionerà, come potete immaginare, la farmacodinamica e chiaramente la farmacocinetica. Diremo adesso qualcosa relativamente a questo. Possiamo velocemente passare in rassegna la struttura della morfina, ragazzi? Eccolo qui, e focalizzo la vostra attenzione, vedete, su questo primo anello, ok? Che vi ricordo essere un anello aromatico, lo vedevate molto bene, ma guardate immediatamente il sostituente che abbiamo nella posizione 3, altra posizione che non dimenticheremo facilmente per la morfina. Quindi la posizione 3 porta un ossidrile naturalmente di tipo alcolico che innestato in un sistema aromatico diventa un fenolo, quindi con tutte le caratteristiche tipiche di essere un fenolo, per esempio essere un acido debole, avere una caratteristica quindi di poter essere un buon donatore di legami idrogeno e quant'altro, insomma, sapete tutto bene, quindi un sistema aromatico, ok ragazzi, un ossidrile di tipo fenolico in posizione 3, poi vado in rassegna, vedete in questi due anelli che troviamo ovviamente fusi insieme, ecco, questo sarebbe, ditemi se vi torna, un sistema fenantrenico, è un sistema, se noi avessimo il sistema aromatico di competenza, no? Avremmo assolutamente un sistema triciclico aromatico che ricorderemo essere un fenantrene, quindi questo effettivamente sistema è un fenantrene parzialmente idrogenato, ok? E questo ci consente di avere inserimenti, vedete, in queste due posizioni. Ecco, poi vi devo chiedere ovviamente a Riccardo, puoi guardare la nomenclatura IUPAC subito mentre io parlo e tu mi dici poi che cosa non ti ritrovi assolutamente con la nomenclatura che è stata, ecco, ingenuamente assegnata così e posso dirti ancora spesso viene, ecco, utilizzata, quindi 8888 a non essere indotti in errore. Riccardo, dà un'occhiata alla scritta qui sotto che è esattamente e dimmi che cosa non ti ritrovi rispetto alla narrazione che vi sto facendo io qui sopra. Quindi abbiamo detto i primi tre anelli che in un qualche modo formerebbero anche un derivato di tipo fenantrenico, ragazzi, parzialmente idrogenato. Vedete, ecco, l'innesto in queste due posizioni, nella posizione che chiameremo 9 e 13, di questo ulteriore quarto ciclo, scusatemi, quarto ciclo di tre c'erano, scusatemi, tre c'erano già, dove abbiamo ovviamente l'innesto della nostra piperidina. E ovviamente in 17 poi il nostro azoto che funzionerà ovviamente da base di Lewis, quindi la nostra caratteristica è ovviamente di ammina terziaria con processo di dissociazione acido-base superclassico che conosciamo. Occhio ragazzi, perché nel momento in cui facciamo queste operazioni di fusione, nascono una serie di centri chirali, ve lo anticipo subito, e anche qui madre natura ingegnerizza in maniera ovviamente importantissima quale stereocentro utilizzare in ognuno dei centri chirali che stiamo in un qualche modo utilizzando. Madre natura su questo sapete che è abilissima. Quindi occhio ovviamente alla presenza, no, dei centri chirali, ditemi se vi torna in questa posizione, in questa posizione, in questa posizione. Poi ragazzi, io guarderei l'ultimo, vedete ABC, l'ultimo anello che abbiamo qui del sistema originariamente fenantrenico, perché vedete che anche in questa posizione, in posizione 6, abbiamo un secondo ossidrile. Ora, date un'occhiata ovviamente a questo secondo sedile, ditemi, Riccardo, lo dico io, ma insomma, ecco, la domanda facile sarebbe: quale potrebbe essere la differenza ovviamente di proprietà chimico-fisiche tra questo che ovviamente abbiamo in posizione 3 e questo che abbiamo ovviamente in posizione 6. Vi ricordo che questo ossidrile è ovviamente un alcol di tipo secondario, è generatore di un altro centro di chiralità? Assolutamente sì, lo vediamo chiaramente riportato anche nella definizione stereochimica, no? Contrassegnata dal tratteggio, quindi è sicuramente uno dei due possibili enantiomeri, no? Geolocalizzabili in questo stereocentro. E volevo ricordarvi, ragazzi, ecco, la presenza di questo doppio legame in posizione 7-8, posizione 7-8, doppio legame. E Riccardo, non so se ricordi come si chiamano effettivamente gli alcoli che hanno in posizione vicinale alfa-beta, no? In posizione vicinale, questo è l'alcol, posizione alfa-beta, gli alcoli che effettivamente portano con sé ovviamente un doppio legame in posizione vicinale. Ve lo ricordo perché questi alcoli hanno anche delle particolari caratteristiche dal punto di vista della loro reattività chimica. Ricordi, Riccardo? Scusami se... Ricordi, Riccardo... Questo alcol, come lo chiameremo nel momento in cui ovviamente abbiamo un sistema pi greco in posizione vicinale? Puoi anche per...
Allora, confesso la mia ignoranza.
No, 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 non è ignoranza, no, no, non è ignoranza, Riccardo, è solo effetto memoria che viene un po' meno. Dico io alcol allilico, è una posizione allilica. E ce lo ricordiamo perché forse potreste ricordare, ragazzi, le stabilità dei carbocationi. E vi ricordate come c'è la stabilità particolare del benzilico? C'è anche quella dell'allilico. Ed ecco perché vale la pena ricordare, ecco, il fatto che madre natura abbia voluto metterli. Poteva fare qualunque cosa, ragazzi. Poteva fare qualunque cosa. Ha voluto mettere lì effettivamente una posizione, no, un gruppo funzionale particolare che ricordiamo appunto essere un alcol allilico, e su questo ovviamente poi diremo due parole più avanti, ragazzi, ok? È un alcol quindi secondario, sicuramente meno acido chiaramente rispetto a quello fenolico, perché ovviamente il fenato che andremo ovviamente a produrre, no, nel momento in cui dissociamo la funzionalità ossidrica non troverebbe, ecco, la possibilità di delocalizzare la carica negativa nel sistema pi greco adiacente, cosa che fa ovviamente l'ossidrile in posizione 3, fenato appunto. Quindi è sicuramente un alcol con caratteristiche diverse. Ricordiamo che è in posizione allilica perché questo potrebbe avere ovviamente una sua diciamo peculiarità da un punto di vista chimico. Ragazzi, vorrei, ecco, lo tengo per ultimo, focalizzare la vostra attenzione su questo sistema che, se io do un'occhiata, è un sistema ciclico a 5. Mi ricorderebbe quello di un furano, ditemi se vi torna, no? Sistema a 5, se fosse per ritrovare ovviamente una filiazione con un sistema aromatico, no? Corrispondente, io vedrei un sistema 5, un furano particolare, diciamo parzialmente idrogenato in questa posizione, tant'è che fondiamo, vedete, questo ultimo 1, 2, 3, 4, 5, questo quinto anello, vedete, in questa posizione. E devo dire che in questo caso, ecco, il furano è solo parzialmente idrogenato in questa posizione, perché vi ricordo che di qua il doppio legame c'è, è quello che in qualche modo potremmo scrivere nelle formule di risonanza del nostro fenile, però voglio dire, il doppio legame qui c'è comunque parzialmente delocalizzato, ma c'è. Quindi è un furano parzialmente idrogenato. Ecco, Riccardo, devo chiederti, dimmi cosa c'è che non va. Ecco, una sorta di, ovviamente, obbrobrio, lo dico io da un punto di vista chimico, nel momento in cui noi guardiamo la struttura così come è rappresentata, e non è, ovviamente non ci sono errori di ortografia sopra, e ovviamente vi riporto la nomenclatura IUPAC sotto, c'è qualcosa che non ci torna, ragazzi. È un qualcosa che molto spesso viene ancora copia e incollato, di cui io ovviamente vi riporto sempre, ecco, e facciamo questa notazione insieme proprio perché poi non cadiate in brutte tentazioni nel momento in cui qualcuno malignamente vi faccia la domanda in contesti diversi da questo. Riccardo, c'è qualche discrasia che tu trovi tra ovviamente quello che è scritto e quello che è disegnato?
E appunto detto che quello che hai disegnato è un furano, però scritto come un epossido?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Perfetto Riccardo, eccolo qui ragazzi. Molto spesso, ancora oggi, nelle nomenclature che vengono ovviamente riportate per la morfina e per molti suoi analoghi, ok ragazzi, c'è questo imbarazzo da un punto di vista ovviamente chimico, perché c'è stato un errore, certo, da un punto di vista di assegnazione originale, che ancora molto spesso viene copia e incollato, ragazzi, e sta proprio nelle posizioni, vedete, 4-5, a cui si dà come designazione chimica la 4-5 epossi. Ora, qui di epossidi non ce ne sono, ragazzi, è chiaro? Di epossidi non ce ne sono. Vi ricordo che noi abbiamo visto dei farmaci, un altro alcaloide che contiene un epossido, no, la scopolamina, però devo dire che l'epossido è caratterizzato da un sistema ciclico a tre termini, qui il sistema ciclico è a 5, quindi in un qualche modo attenzione sempre a questa piccola discrasia tra un errore che molto spesso ancora copia e incolliamo quando diamo la nomenclatura per iscritto della morfina e ovviamente quello che chimicamente è in realtà riportato nella struttura chimica della morfina. In questa posizione, ragazzi, non abbiamo nessun epossido. È vero che è un etere ciclico, assolutamente sì, ma è un etere ciclico costituito da 5, vedete, termini, quindi è eventualmente riferibile ad un furano parzialmente idrogenato e non certamente un epossido. Vi sembra chiaro, ragazzi? Ora, qual è la particolarità, ovviamente, di questa? Perché vi ho accompagnato in questa descrizione, ovviamente, ancora una volta della morfina che avevate già in un qualche modo, ovviamente, probabilmente introdotto con la professoressa Jenny Orso. Perché, ovviamente, da un punto di vista farmaceutico, quello che mi interessa, recuperare da questa ingegnerizzazione chimica di madre natura è il fatto che lei volesse, ditemi se vi torna, posizionare alcuni interattori particolari. E io qui ne identificherei, ditemi, almeno 4, io 4, forse 5 se qualcuno di voi. E io direi, ditemi se vi torna, il sistema aromatico, perché potremmo avere un'interazione di tipo pigra, boom, boom, quella. L'ossidrile nella sua posizione 3, di natura fenolica. L'ossidrile in posizione 6, di natura alcolica secondaria allilica, e il mitico azoto in posizione 17. Tutto rigidamente congelato in questo telaio, no, policiclico, che abbiamo visto trova poi nel sistema furanico parzialmente idrogenato la sua completa chiusura. Quindi mi farebbe piacere ricordare a voi che madre natura ingegnerizza una struttura di questo genere, no, portando, ditemi se vi torna, adesso passo alla diapositiva successiva, in un telaio che è rigido, perché lo vedete è un sistema rigido, tra l'altro questo sistema viene anche chiamato sistema morfinanico, questo vedete in cui non abbiamo ancora la chiusura del, ovviamente, del furano, dell'ultimo ciclo furanico, questi quattro anelli che poi ritroveremo, vengono chiamati sistemi morfinanici, e vedete sembra essere il telaio molto idrofobico, ditemi se vi torna ragazzi, molto idrofobico, che madre natura utilizza per poi posizionare al posto giusto gli interattori giusti. Vi ricordo che gli oppioidi, ovviamente, di cui la morfina è il capostipite, sono tutti degli agonisti, purtroppo non selettivi, dei recettori degli oppioidi che vi ho appena descritto. Sono agonisti, quindi sostituiscono i peptidi endogeni, le endorfine, le encefaline, le dinorfine, proprio in questa azione di attivazione del sistema recettoriale, che, come una volta vi ricordo, sono tutti recettori coppiati alle proteine G, la cui proteina G è di tipo inibitoria. Quindi sono tutti degli agonisti che promuovono quindi un effetto inibitorio nel sistema neuronale o tessutale dove ovviamente questi recettori sono localizzati. Quindi come se madre natura volesse ingegnerizzare su questo telaio un modo molto chirurgico per posizionare al posto giusto i gruppi funzionali giusti, che siano, come potete immaginare, il complemento di riconoscimento e attivazione, perché sono recettori a copiare le proteine, riconoscimento e attivazione dei recettori di competenza. Ecco perché vi ricordo ovviamente il sistema morfinanico, vi ricordo ancora una volta che nel sistema morfinanico, nel momento in cui abbiamo deciso ovviamente di fondere, come vi dicevo, i quattro sistemi ciclici, in questo modo abbiamo la generazione, come potete vedere, di una serie no? Di centri chirali, i tre centri chirali che abbiamo già ricordato, quelli di fusione, madre natura ingegnerizza in maniera, no, assolutamente mirabile quale enantiomero, e qui la tripletta RRR, ecco, ritorna spesso ovviamente nella chimica farmaceutica dei sistemi morfinanici. Ecco, sì, Riccardo? No, scusatemi, pensavo ci fosse un'interruzione. Quindi dei sistemi morfinanici su cui poi innestare, come potete immaginare, il quinto ciclo e poi i gruppi funzionali giusti. Da un punto di vista farmaceutico, ragazzi, per molti anni, ecco, il sistema morfinanico veniva anche riconosciuto geometricamente con questa forma a T. Vedete, vi ho indicato i due piani su cui in qualche modo possiamo identificare come una sorta di collocamento, poi di complemento topologico, ovviamente al sito di riconoscimento ortosterico dei recettori di competenza. Come anche in questo caso che Madre Natura avesse voluto, ecco, utilizzare questa forma AT, questo telaio, no, policiclico con questa forma AT proprio per, ovviamente, in un qualche modo, ecco, rendere complementare ancora una volta la forma di questo alcaloide con la forma del sito ortosterico su cui questo andrà ad interagire. E anche questa è una cosa molto molto interessante. Ecco, vi dicevo, ragazzi, e qui ve lo riporto in maniera ancora una volta, no, diciamo geometricamente facilitata, ecco, la presenza, ditemi se vi torna a questo punto, dei gruppi funzionali che nel momento in cui, ecco, abbiamo completato l'essere morfina da un punto di vista strutturale, introducono ovviamente, no, i due centri chirali di cui in un qualche modo vi ho già dato ovviamente notizia. Ragazzi, vi ricordo, ecco, non vi stupirà, l'inversione apparente della configurazione, vi ricordate RR di prima, qui diventa S, non vi stupisce perché in questo caso, ragazzi, abbiamo avuto ovviamente, no, un cambio di sostituente in questa posizione che ovviamente ha fatto variare come sempre, no, la priorità dei sostituenti e quindi l'inversione della configurazione di Kangle Applied. Questa è solo una notazione stereochimica che vi lascio, ma la cosa meravigliosa, ragazzi, io direi, eccola qui. Ecco, il posizionamento, vedete, di tre gruppi funzionali fondamentali, includendo chiaramente il sistema aromatico, vorrei, ecco, in qualche modo, ecco, quindi queste quattro funzionalità che vengono ad essere organizzate in questo telaio policiclico, garantendo, uso questo termine geometrico, alcune distanze specifiche che sono, dal mio punto di vista, il naturale complemento di quello che dovrebbe essere l'elemento interattivo, no, a livello ovviamente del sito ortosterico recettoriale. Quindi quattro funzionalità: aromatico, fenolo, alcol secondario, sto parlando ovviamente posizione 3, posizione 6, e ammina protonabile, quindi sal d'ammonio facente funzione, in posizione 17. Direi, ecco, ingegnerizzazione meravigliosa che Madre Natura utilizza, tra l'altro, in questo telaio aromatico. Tra le altre cose, ragazzi, c'è una particolarità, perché potrei chiedere a Riccardo che tipo di coefficiente di ripartizione potrebbe aspettarsi per una struttura policiclica di questo tipo. Così, una sensazione, Riccardo. Perché devo dire che anche in questo Madre Natura è stata, diciamo, abilissima. Posso chiederti, Riccardo, così, nasometricamente, coefficiente di ripartizione?
A occhio potrebbe essere 4
Guarda, Riccardo
di più.
dice: io mi aspetto un coefficiente di ripartizione particolarmente importante, perché se vado a vedere, ragazzi, il numero di atomi di carbonio che abbiamo in questa struttura rispetto agli eteroatomi, uno dovrebbe dire: guarda, mi aspetto un coefficiente di ripartizione particolarmente importante. E poi ve lo faccio
Però
vedere.
in
E poi ve lo
effetti
faccio
se qua
vedere. Dimmi, dimmi, Riccardo.
che se passa la barriera deve essere un po' più basso, probabilmente.
Hai perfettamente ragione, anzi no, ma c'è una particolarità che, ecco, che mi fa piacere sempre ricordare quando Madre Natura fa queste operazioni, no, su sistemi ciclici e soprattutto, ecco, usando dei telai, vedete, molto, molto rigidi come quello che in qualche modo il morfinano modificato ci sta presentando. Vi faccio vedere tra poco il coeffициente di ripartizione e vi chiedo se, ricordando, guardate un attimo la struttura, potreste dare una vostra, il dato sperimentale, potreste dare una vostra personale interpretazione a questo fenomeno. Ok, ragazzi, che devo dire, accidenti, rappresenta in effetti un piccolo difetto da un punto di vista dell'utilizzo della morfina, soprattutto nel momento in cui la utilizziamo da un punto di vista terapeutico e la volessimo utilizzare attraverso una via di somministrazione che è quella, se si può, favorita per, no, per definizione, ovvero sia quella orale. Ora, ragazzi, posso innanzitutto un paio di considerazioni importanti che se forse ecco, lo ricordo per Riccardo che non ci ha accompagnato nella descrizione precedente. Io ho detto, a parte ecco, il ricordare la differenza lunghezza di queste sequenze, no, dei nostri ovviamente oppioidi endogeni, piccole sequenze di peptidi, no, che in un qualche modo poi vanno a riconoscere, a funzionare come agonisti dei recettori per gli oppioidi, appunto. E ho detto, guarda, indipendentemente dalla loro lunghezza, dalla loro semplicità, alcuni sono 4 peptidi, alcuni sono 12 peptidi, c'è una particolarità, no, chimico-fisica, biochimica che li contraddistingue, no? Il primo amminoacido, quello posizionato all'N-terminale, per tutti questi peptidi, il primo amminoacido, quello che è posizionato all'N-terminale di tutti questi peptidi, è una tirosina. E in un qualche modo ho detto, ricordatevi questo aspetto, ragazzi, perché ci aiuterà a capire un elemento di congiunzione tra essere agonista endogeno, quindi essere per esempio in questo caso una encefalina, e vi riporto qui la struttura ovviamente sulla sinistra, ed essere un agonista esogeno, per esempio morfina. Ragazzi, può bastare questa immagine per apprezzare il fatto che sia gli agonisti endogeni, tutti, perché tutti gli agonisti endogeni hanno nella prima posizione una tirosina. E vedremo, e questo vi pregherei di ricordarlo, gli agonisti endogeni che prendono spunto dalla morfina hanno questa meravigliosa similitudine che io non ho trovato di meglio che questa immagine per farvi vedere. Riccardo, ti sembra sufficientemente chiaro il rapporto di relazione tra essere agonista endogeno per i recettori degli oppioidi e essere agonista esogeno, di cui la morfina è il capostipite, come ovviamente agonisti di questa particolare classe di recettori? Guardate il fenolo che abbiamo a sinistra, guardate il fenolo che abbiamo a destra, guardate, no, il posizionamento tra fenolo, sistema aromatico, e ammina, ovviamente protonabile qui, ovviamente all'N-terminale, N-terminale, libero, protonabile, e guarda caso l'ammina terziaria nella nostra piperidina, vi ricordate, nell'anello fuso addizionale, no, che abbiamo, guardate che meraviglia. Riccardo, può bastare questo come elemento forte di comunanza tra essere morfina, agonista dei recettori degli oppioidi, essere ovviamente peptide endogeno agonista, no, per i medesimi recettori, elemento meraviglioso di conservazione, no, tra ecco le due famiglie ovviamente endogena ed esogena di agonisti del mondo ovviamente degli oppioidi. Riccardo?
Beh, direi di sì, perché appunto mi ricordo abbiamo studiato in farmacognosia che è l'OH, quello in posizione 3 che dà l'effetto.
Assolutamente, assolutamente, ed è meraviglioso vedere come ci sia una bellissima sovrapposizione, vedete, tra questo sistema fenolico nella tirosina, no? E direi è la doppia, io preferirei sempre guardarlo, vedete, l'interattore sale d'ammonio facente funzione, sistema aromatico, ossidrile chiaramente di natura fenolica, fondamentale per l'attività agonistica endogena, ma anche per gli agonisti esogeni, di cui la morfina è il capostipite. Direi che questo è, dal mio punto di vista, ecco, anche se da un punto di vista didattico, il miglior modo per trovare una convergenza tra un agonista endogeno di natura peptidica e un agonista esogeno, invece classica struttura da chimica organica, ovviamente convenzionale. Ecco, direi che anche in questo caso il ruolo fondamentale, ragazzi, dell'ossidrile in posizione 3 che avete già evocato in ambito, no, di farmacognosia, ecco, lo ritroviamo qui da un punto di vista strutturale conservato tra i due agonisti. E tra un attimo, nel momento in cui parleremo ovviamente della codeina, non vi sarà, vi diventerà quasi automatico immaginare che la codeina di suo non possa essere un agonista, per il fatto che, essendo la codeina, come vedremo tra pochi minuti, no, il metiletere in questa posizione della morfina, il metiletere in posizione 3 della morfina, ecco, venendo meno la funzionalità di tipo ostidrilica che abbiamo visto essere la peculiarità di riconoscimento degli agonisti, anche la codeina ovviamente perde la sua attività agonistica. Ecco, lo sapete già, noi lo rivedremo, la codeina chiaramente è un profarmaco. Ringraziando il cielo c'è un processo di natura metabolica, no, che trasforma la codeina ovviamente in una piccola frazione rispetto a quanto abbiamo somministrato di morfina, e l'effetto che noi osserviamo della codeina, qualunque effetto che noi osserviamo della codeina, soprattutto nell'ambito del trattamento del dolore, è a carico di quella piccola percentuale di morfina che si libera a seguito del metabolismo epatico, no, di demetilazione che abbiamo già incontrato diverse volte, di demetilazione proprio ovviamente della codeina. Codeina, metiletere, viene metabolizzato, qui vi anticipo, ecco, una piccola cosa che, ecco, descriveremo con il giusto dettaglio, ecco, domani, però diciamo, ragazzi, elemento immediatamente di relazione struttura-attività, fondamentale la presenza dell'ossidrile fenolico in 3, qui rivediamo, ecco, ancora una volta, scusatemi se vi stresso, ecco, la sovrapposizione tra le due famiglie, ovviamente, di agonisti, endogeno a sinistra, esogeno a destra, e il ruolo funzionale dell'ossidrile in posizione fenolico in posizione 3, di cui poi domani diremo due piccoli aspetti. Ragazzi, un altro elemento, ma che vi ho già anticipato, sono stati fatti ovviamente un sacco poi di studi per quanto riguarda le relazioni struttura-attività, ovviamente, della morfina. Inutile ricordare, ragazzi, che la presenza, così come dell'ossidrile in posizione 3, che abbiamo già anticipato, dell'azoto in posizione 17, è essenziale se voi copie e incollate, e qui vi riporto quell'elemento fondamentale di relazione struttura-attività, copie e incollate la struttura della morfina in quello che è il suo carbo derivato, in cui l'atomo di azoto in posizione 17 viene sostituito con un atomo di carbonio, cogliete ragazzi, questo composto non è più attivo. Ok, perde tutta la sua attività farmacologica, a dimostrazione del fatto che ancora una volta, ma lo avevamo già ovviamente anticipato ed era oramai per noi quasi, no, per voi è già quasi una cosa automatica immaginarlo, il sale d'ammonio facente funzione in posizione 17 come elemento di riconoscimento fondamentale ovviamente per il riconoscimento con i recettori di competenza, tanto per darvi un'idea. Invece, Riccardo, posso, e penso che ci sia l'ultima diapositiva, posso chiederti per, posso chiederti perché questo oggetto non è attivo? Va bene, però mi ha fregato la...
E quello...
Questo a sinistra? Sì, quello, scusami, a destra, perdonami. Come mai il sale d'ammonio permanente non è attivo, ragazzi?
Forse perché cambia l'OP?
No, più no. Forte, Riccardo. Una cosa più strong, e poi vi lascio augurandovi un buon pomeriggio.
È carico e non passa la membrana.
Grazie, non passa la barriera metencefalica. Se non passa la barriera metencefalica, l'azione è centrale. Potremmo avere magari una buona idea a livello periferico, ragazzi. Potremmo avere una buona idea a livello periferico, ma se vogliamo usarlo per la terapia del dolore, e quindi dobbiamo arrivare, se vi ricordate, a livello ovviamente del midollo spinale e ovviamente del sistema nervoso centrale, non passando la barriera ematoencefalica, io direi che è chiarissima la ragione per cui non la passa, è un sale d'ammonio permanente, ragazzi, l'abbiamo detto quante volte, ecco, questo composto, che è stato anche questo ovviamente verificato da un punto di vista sperimentale, ragazzi, non ha nessuna attività in questo caso di tipo farmacologico e quindi terapeutico. Molto bene, ragazzi, vi lascio, e domani ovviamente partiremo da qui. Guardate il coefficiente di ripartizione, ragazzi. Riccardo, eravamo partiti da 4?
È molto più basso.
Molto più basso, ragazzi. Come mai, pur avendo ovviamente un telaio idrofobico così come quello del morfinano modificato, ecco, abbiamo un coefficiente di ripartizione che ci dice quasi 50-50, poco di più, in normale ottanolo, no? meno di 10 volte il normale etanolo rispetto all'acqua. Come mai, nonostante abbiamo così tanti atomi di carbonio, no? In una struttura di questo genere, il coefficiente di ripartizione è apparentemente così modesto? Ok? Riccardo, vuoi azzardare oggi così?
Può essere per gli eteroatomi, per l'azoto, per il furano,
Ma
per gli
possiamo
organi
pensare
specifici.
in realtà, ragazzi, a dove sono localizzati, no? Immaginate l'interazione con l'acqua. Potete immaginare dove sono localizzati gli eteroatomi rispetto al telaio e immaginare perché, quindi tutto sommato, no? Questo composto chimico non ha una così alta avversione nello stare in acqua. Chi sta fuori, chi sta dentro, chi sta verso l'acqua, chi sta invece dentro un po' più nascosto dall'acqua. In questa struttura ciclica, guardate chi sta fuori verso l'acqua e chi sta dentro nel telaio. Partiremo domani da qui. Ok, ragazzi, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e sempre per chi vuole, ecco, io vi ringrazio sempre, ci vediamo domani, solita ora, solito posto. Ciao ragazzi.